natura che non è mai stata in una situazione così deplorevole, oh, difficile o italiano questo momento, sia della forza, della forma lavoro umano in cui abbandonata, in cui abbandono, corrosione e dilapidazione sono diventate assolutamente insostenibili e che, procedendo così, non considera la totalità dei limiti umani, sociali, ambientali, alterandosi fra realizzazione della produzione, distruzione e anche letalità. Se questo fa algum senso, io devo concludere che per me la pandemia del capitale o il capitalismo virotico ha trasformato la reinvenzione di un nuovo modo di vita, un imperativo cruciale del nostro tempo. La pandemia del capitale sul capitalismo virale ha trasformato la reinvenzione di un modo, di un nuovo modo di vita in un imperativo cruciale del nostro tempo. Scusi per lo mio italiano e anche parlare con questa macchina digitale, tendo che leggere un poco perché non posso fare un improvviso, parlare sem leggere, è un po' difficile, però spero che la idea essenziale ha sido possibile capire. Grazie a tutti.
Grazie professore, grazie a lei per questa ricca relazione. Allora io direi, professore, se mi sente, se fosse possibile che lei ci inviasse la sua relazione scritta, che magari vediamo di metterla sul sito del Centro Studi, in modo tale, perché mi pare che appunto è talmente esaustiva, è talmente ampia che merita di essere comunque ripresa e letta accuratamente. Va bene? La ringrazio allora, professore. Grazie. Dunque, grazie, a questo
grazie,
punto...
Grazie a lei.
Grazie. A questo punto abbiamo ancora una mezz'ora di tempo prima che chiuda la riunione. Se c'è qualcuno che vuole porre delle domande oppure vuole porre delle questioni, può intervenire. Prego.
Io posso porre due domande. Faccio veloce così non rubo molto tempo. Mi sentite?
Sì,
okay. Sono Fabio.
Presento Fabio Scolari del Centro Studi Raniero Panzieri.
Allora, la prima la vorrei porre a Matteo. Ma, Matteo, tu ci hai illustrato, penso, molto bene il rapporto tra Industria 4.0 e la produzione snella. Io ti volevo chiedere se puoi, come dire, in pochi minuti, quelli che ci consente il dibattito, come dire, parlarci dell'altro corno del problema, che è il rapporto tra le tecnologie digitali e le catene globali del valore e quindi della ristrutturazione dell'industria a livello mondiale, se riesci. So che il tema è molto grosso, anche perché mi sembra che nei tuoi lavori metti in luce l'importanza, come dire, dell'integrazione che queste tecnologie comportano, tanto a livello di singolo stabilimento quanto a livello di unità produttive geograficamente disperse, e quindi anche come cambia il controllo sul lavoro con queste modalità. E invece per Riccardo, penso che Riccardo la cosa molto interessante che tu, come dire, ci hai insegnato è l'idea che si stia espandendo la legge del valore a sempre nuovi settori produttivi e in particolar modo nel settore dei servizi. Hai rimarcato questa cosa. Io, in parte la faccio risalire forse a Braverman, a lavoro e capitale monopolistico di Braverman, almeno in una forma, come dire, iniziale. E ci hai parlato anche della crescita di queste aziende come Amazon, come Alibaba. No, tu parli sempre del sistema 996, no, come nuova forma di sfruttamento della forza lavoro, e ti volevo chiedere se potresti darci delle indicazioni più precise su come concettualizzare questa novità, perché di solito, se non sbaglio, tu fai riferimento al secondo libro del Capitale di Marx sull'industria dei servizi, infatti respingi l'idea di società post-industriale, e ha una nozione ampliata di lavoro produttivo, e qui penso che tu ti appoggi al capitolo sesto inedito di Marx, se ci puoi dare come dire, qualche informazione in più. Grazie, grazie mille.
Chiedo un po' di sintesi a coloro che risponderanno, perché il tempo non è moltissimo. Prego, Matteo.
Brevissimo. Il rapporto tra nuove tecnologie ICT e catene di produzione, siano esse localizzate sul territorio nazionale col classico meccanismo di esternalizzazioni appalti, siano esse con una dimensione internazionale, è un elemento decisivo di Industria 4.0, che non a caso nasce in Germania, con uno degli obiettivi espliciti, tra gli altri, quello di digitalizzare le catene internazionali di produzione. Faccio due esempi, così me la cavo in un minuto. Gli stessi stabilimenti appartenenti ad uno stesso gruppo adottano gli stessi sistemi informatizzati. Ad esempio il SAP, che è il più famoso ERP, quello necessario per la pianificazione della produzione, il controllo dell'avanzamento, degli status di produzione, eccetera, viene adottato da tutti gli stabilimenti in modo tale che in maniera centralizzata si riesca a disporre degli stati di avanzamento della produzione, dei risultati, eccetera, ad esempio relativi ad uno stabilimento localizzato in Italia, uno localizzato in Croazia e uno magari localizzato in Polonia. E in questo modo, attraverso la comparazione in tempo reale di quella che è la performance produttiva e lavorativa, si riescono a comparare e quindi a mettere in competizione tra loro diversi stabilimenti, il che alla fine significa mettere in competizione tra loro i lavoratori. Lo stesso ragionamento vale anche all'interno di quella che è una catena di produzione, cioè se ci sono due imprese che sono collegate da rapporti di fornitura, nel senso che una fornisce materiali, quindi componentistica, all'impresa capofila, che quindi riceve questa componentistica per utilizzarla nei processi di assemblaggio finale del suo processo produttivo, anche in questo caso da parte della testa della catena, cioè l'impresa committente, che in genere è localizzata in Germania, viene imposto ai fornitori, penso in particolare alle industrie del nord-est, l'adozione degli stessi strumenti informatizzati in modo tale che la trasmissione degli ordini, ma soprattutto la verifica, anche questa in tempo reale, di come vengono evasi quegli ordini dal punto di vista dei tempi, dal punto di vista dei costi, dal punto di vista di quali risorse strumentali e umane vengono dedicate, avvenga in tempo reale e in maniera pervasiva. Tutto questo per dire cosa? Che noi abbiamo assistito per parecchio tempo alla retorica del backshoring o reshoring, cioè l'adozione di queste tecnologie avrebbe dovuto favorire il rientro dai paesi a basso costo del lavoro di queste fasi di produzione. In realtà quello a cui stiamo assistendo è l'esatto contrario, cioè sta aumentando l'outsourcing, l'esternalizzazione, e per certi versi sta aumentando anche l'offshoring, cioè la delocalizzazione all'estero, proprio perché questi strumenti consentono un controllo centralizzato di tutta la catena produttiva, a prescindere dal fatto che possa essere frammentata e geograficamente dispersa.
Grazie Matteo. C'è qualcun altro che vuole intervenire, porre delle domande? Abbiamo ancora 20 minuti.
Io posso tentare di rispondere a Fabio, va bene, rapidamente.
Va bene.
Sì, Fabio, la tua domanda è molto importante. Devo fare una risposta sintetica. Primero, la produzione è un complesso che si inserisce nel consumo, cioè produzione, distribuzione, circolazione o troca e consumo. O sea, no, la produzione non è solo produzione, è algo complesso. Due, il volume 2 del Capitale, particolarmente in capitolo 5, Marx presenta una idea che è seminale. Qual è questa idea? Studiando, facendo la ricerca, la sui studi, in la industria del trasporto, la industria di stoccamento, di armazenamento e oltre, ma specialmente dei trasporti, Marx dice una cosa così. Ha un processo di circolazione che è assolutamente vitale per il capitale. Se la circolazione del capitale è lenta, la produzione è pregiudicata. Se la circolazione del capitale è ampia e agile, la produzione del capitale la è valorizzata. Per questo bisogna diminuire, costringere il tempo di circolazione della produzione. Molto bene. Però, dice Marx, quando si studia la industria dei trasporti, bisogna capire, questa è veramente un'idea spettacolare. Quelli che legge solo il volume 1 del Capitale non può capire questa idea spettacolare. C'è un'idea spettacolare. Vede, questo è il ciclo 19. Immagina oggi, io sto pensando per me oggi. C'è nel processo di circolazione in alcuni settori speciali, parlava Marx, come il processo di trasporto o di armazenamento, c'è un processo di produzione insieme della sfera della circolazione. Ossia, il settore del servizio, il settore di circolazione e oltre che non sono propriamente la traduzione, la industria di trasformazione, sono anche, c'è anche dentro di essi un processo di produzione. Io presento questo, Fabio, nel capitolo 2 del mio libro Privilegio della Servitù, tá certo? Pubblicata anche per Punto Rosso. Perché? Perché lo segreto del capitalismo non è la produzione materiale di mercanzia. Il segreto del capitalismo è la produzione del plusvalore. E il plusvalore è possibile nella industria della trasformazione, per ovvio, però c'è un monumental processo di privatizzazione e comoditizzazione, mercificazione del settore del servizio, che genera sfide e molto di più plus valori. Questa è la chiave. È il volume 2 del Capitale e io mi permetto riferire al capitolo 2 del mio libro Privilegio della Servitù. Devo anche dire che lo addio al lavoro a 3 edizioni italiane del mio libro Addio al lavoro. La più recente c'è dalla Ca' Foscari, la edizione della libreria della edizione Ca' Foscari, e anche di Asterios. Io lavoro su questo tema anche in questo libro originale. Io penso che questa è la pista per non parlare più lungamente. Grazie per la sua domanda.
Grazie professore. Dunque, abbiamo una domanda da parte di Carla Filosa, la quale chiede a lei, ma anche a Gaddi, eventualmente, chi vuole rispondere, tenendo presente il poco tempo che abbiamo, fa una domanda abbastanza densa che ora le pongo. Dice Carla Filosa: vorrei sapere con più precisione se il capitale punta a realizzare un maggior sfruttamento sul lavoro improduttivo piuttosto che su quello produttivo. Questo farebbe pensare ad una fuoriuscita dalla crisi in modo impossibile o sine die, cioè se non si produce plus valore si punta a realizzare profitto. Questa è la domanda che pone Carla. Chi vuole rispondere?
Io solo non ho ascoltato bene la prima parte della domanda, che c'è un presupposto che io non posso capire perché il suono non va bene. Solo la prima parte.
La rifaccio. Vorrei sapere con più precisione se il capitale punta a realizzare un maggior sfruttamento sul lavoro improduttivo piuttosto che su quello produttivo. Questo è il presupposto da cui parte. E continua. Questo farebbe pensare ad una fuoriuscita dalla crisi in modo impossibile o sine die, cioè se non si produce plus valore si punta a realizzare profitto. Credo di aver cominciato a capire anch'io i termini della questione. Mi pare di capire che appunto che se questa forma di capitalismo è più, come dire, è più poggiata sul lavoro improduttivo, appunto non fa altro che non riesce davvero a risolvere i suoi problemi, ma rimane appunto dentro una dimensione fittizia in qualche modo, se ho capito bene la domanda.
Vincenzo,
prego.
Posso tentare una risposta per come ce l'ho in testa io?
Certo, prego.
Cioè, per il capitalismo il lavoro improduttivo, allora intanto lavoro produttivo e improduttivo non è inteso in senso come lavoro produttivo di merci. Per Marx il lavoro produttivo è lavoro produttivo di plusvalore.
Certo.
Tu puoi produrre quindi plusvalore tramite la produzione di merci o tramite la produzione di servizi. Tant'è che Marx, adesso non ricordo se sia un esempio che fa direttamente Marx o se sia un esempio che hanno ripreso gli studiosi marxiani, c'è il famoso esempio dell'insegnante. Se tu fai l'insegnante in una scuola pubblica, tu svolgi un lavoro improduttivo perché non produce plusvalore. Ma se tu fai lo stesso lavoro di insegnante e lo fai per una scuola privata, diventi lavoratore produttivo in quanto produttore di plusvalore. Se ho interpretato correttamente la domanda, qual è il tentativo del capitalismo? Quello di rendere produttivi il maggior numero di lavori possibili, perché in questo modo, rendendoli produttivi, diventano produttori di plusvalore. E il plusvalore è alla base del profitto, perché giornata lavorativa, durata della giornata lavorativa meno le ore che sono dedicate alla riproduzione della forza lavoro, quello lì è il plusvalore che sta alla base del profitto. Cioè, a differenza di David Ricardo, che costruiva un sistema di distribuzione del reddito generato e che vedeva nel profitto un mero residuo, cioè tolta quella parte di prodotto che va alla riproduzione dei lavoratori e che coincide con, dal punto di vista del saggio di salario, col salario di sussistenza, e tolta quell'altra parte di reddito generato che va alla rendita, quella che viene pagata ai proprietari terrieri, il profitto in Ricardo è meramente un residuo. Il salto di Marx qual è? Nel dire no ragazzi, Ricardo ha ragione a fare, come Adam Smith, a fare un'analisi del sistema economico come un sistema basato su classi con interessi diversi tra loro, eccetera. Ma il profitto non è mica un residuo. Alla base del profitto c'è lo sfruttamento, cioè plus valore, eccetera, eccetera, eccetera. Io la vedo un po' così. Quindi facciamo un esempio: se io porto in giro i pasti nelle case e lo faccio come attività sociale, bla bla bla, sono un lavoratore improduttivo. Nel momento in cui porto a casa i pasti nelle case o faccio attività di assistenza sociale, eccetera, eccetera, per un'impresa privata che realizza plusvalore, divento un lavoratore produttivo. Non so se sono stato chiaro e se condividete il taglio della risposta che così su due piedi ho cercato di dare.
Certo, vabbè, qui si aprirebbe una discussione che appunto anch'io vorrei fare, ma non è il momento. Magari appunto continuiamo la discussione in un altro, mettendo in piedi un altro convegno, diciamo così. Va bene, detto ciò, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Io volevo, sì. Se no io volevo fare una... Ah, ecco, Vincenzo. Vincenzo.
Posso parlare? Sentite.
Prego, vai.
Diciamo, mi interessa porre alcune questioni alle persone che hanno fatto la ricerca iniziale che ci hanno evidenziato. Cioè, il problema dello smart working, inteso come suo sviluppo futuro, no? Perché mancano alcuni aspetti, probabilmente da approfondire, perché siamo solo all'inizio, no? Perché non sappiamo che fine farà, no? Nel senso che lo smart working potrebbe conciliarsi con l'industria 4.0, che è a livello operaio. Invece, quando parliamo di smart working, parliamo di livello impiegatizio, no? Essenzialmente, no? Quindi di una classe media. E a questo punto è da capire come può penetrare nell'ambito smart working sviluppato a casa o al limite sviluppato anche in azienda, perché potrebbe essere che alcune caratteristiche nello smart working vengono riportati a livello aziendale, quindi tempi di lavoro, no? Diminuzione delle pause, no? Ci sono alcuni aspetti che non mi vorrei che venissero riportati. Ecco, quindi sarebbe da capire se ci può essere una confluenza tra l'industria 4.0 prevista a livello operaio e lo smart working prevista a livello impiegatizio, tenendo conto che anche il fordismo, il toyotismo è iniziato a livello operaio, poi è passato anche a livello impiegatizio, no? Quindi c'è stato questo passaggio e quindi bisogna capire questo sviluppo. Ecco, un altro aspetto secondo me importante è anche la ristrutturazione dei gruppi manageriali. Cioè, il lavoro di gruppo manageriale secondo me cambia, quindi non è solo un problema di controllo, è un problema di organizzazione del lavoro dei dipendenti. Come può questa parte cambiare? Ecco, mi sembra che sia fondamentale questo aspetto qua, insomma. Ecco. Mancano delle indagini ulteriori probabilmente da fare. Grazie.
Grazie Vincenzo. Professoressa Pacetti, se vuole intervenire, una breve replica, qualche minuto ce l'abbiamo.
Sì, molto velocemente, perché non riusciamo a entrare proprio nel merito. Allora, diciamo, noi ci siamo concentrati su raccogliere il punto di vista dei lavoratori e ci sembra tutto sommato che fosse questa un po' la parte più carente, no? Si fa molta retorica su quanto è bello, quanto è utile, quanto è produttivo questo smart working, e ci interessava un po' andare a capire come lo vivono le persone direttamente. Però è vero che dal punto di vista organizzativo ci sono tutta una serie di questioni che sono da approfondire, e questo sicuramente lo faremo adesso, ma con altre metodologie, facendo degli studi di caso e cose del genere. Quello che diceva è molto interessante sulla confluenza tra questo tipo di innovazione che impatta chiaramente sul lavoro impiegatizio nelle grandi organizzazioni, immaginiamo così, e il lavoro operaio su cui impatta il 4.0. Secondo me è vero, alcune cose sembrano portare a una confluenza nell'impatto che le tecnologie digitali hanno sul lavoro, no? Su quanto questo possa tradursi anche nella regolazione, nell'organizzazione del lavoro in presenza degli impiegati, non saprei dare una risposta completa, però in alcuni studi che sono stati fatti, per esempio sul settore bancario, l'introduzione della digitalizzazione del lavoro impiegatizio ha messo in luce alcune delle questioni sul controllo che a me sembravano interessanti. Quanto questo, per esempio, sembra ridurre anziché ampliare i margini di discrezionalità dei lavoratori, no? Proprio tramite sistemi, le varie forme di connessione tra tutti i lavoratori. Quindi questo credo che sia vero, e credo che questa attenzione per lo smart working ci aiuterà a mettere anche degli aspetti del lavoro impiegatizio che restavano in ombra indipendentemente, diciamo, dalla remotizzazione. Questo credo proprio di sì, mi sembra molto interessante.
Grazie professoressa.
Grazie a voi.
Dunque, a questo punto direi che possiamo, il tempo è poco, stiamo per esaurire il tempo a nostra disposizione. Io prima di mandarvi saluti, io vorrei ricordare che stiamo per giovedì questo, ci sarà un ulteriore convegno promosso dal Centro Studi Raniero Panzieri proprio su Panzieri. Questa è la locandina, spero che la vedete. La vedete la locandina?
No.
No, aspetta un attimo. No. Vediamo se ci riesco, una scheda. No?
No.
Ma nulla, mannaggia. Non riesco a presentare. Non riesco a presentare la... Scusatemi, le mie competenze informatiche non sono di altissimo livello.
Se mi dai un secondo, provo io.
Prova tu, Marco, grazie.